E noi andiamo invece a cambiare argomento perché fra poco ci mettiamo in contatto con un compagno di Nation Station, una realtà con sede a Beirut, in Libano, e che andremo ad analizzare insieme con sia due audio che i nostri amici e amiche di questa realtà ci hanno fornito, sia con una telefonata direttamente a Beirut. E c'è da aggiungere, diciamo, rispetto a quello che sapevamo ieri, che nelle prime ore di questa mattina l'esercito israeliano ha bombardato la capitale del Libano. Gli ultimi attacchi su Beirut erano stati compiuti giovedì 10 ottobre. In quel caso Israele aveva colpito i quartieri residenziali del centro, che, come sentiremo nel primo di questi audio, era un po' una novità, un'anomalia per il comportamento di Israele, mentre stanotte, stamattina, ha colpito la solita zona, diciamo, la zona periferica meridionale, quella in cui ci sono più, secondo Israele, sciiti e Hezbollah. Poco prima dell'attacco Israele aveva emesso un ordine di evacuazione della zona. Al momento si hanno poche informazioni sulle conseguenze del bombardamento e magari appunto andremo a chiedere direttamente a Mazen, che sentiamo al telefono. Prima, in realtà non c'è troppo bisogno di aggiungere niente ai due contributi audio che ci sono stati inviati da Irene, da una di queste persone che si occupa di Nation Station, che appunto è stata creata dopo la doppia esplosione il 4 agosto del 2020 nel porto di Beirut, e che dopo l'attacco, diciamo in realtà dopo l'inizio del genocidio a Gaza, ma dopo l'attacco in particolar modo in Libano, ha ripreso le sue attività. Quindi mandiamo il primo audio.
Allora sì, ti faccio un brief al volo. Allora, praticamente la situazione in Libano è degenerata nelle ultime 2 settimane in maniera molto radicale. Israele ha iniziato a bombardare dopo l'attacco ai bipere e walkie-talkie di Hezbollah, ha iniziato a bombardare in maniera appunto capillare il sud del Libano, la valle della Bekaa, il confine con la Siria. E Beirut Sud principalmente, che è uno appunto dei quartieri dove Hezbollah è più presente. Queste sono le zone che normalmente, ecco, in tempi di guerra con Israele sono state bombardate anche in passato. Detto questo, Israele ha anche iniziato a bombardare altre zone che sono storicamente non Hezbollah, anzi appunto quartieri magari cristiani o a maggioranza sunnita o appunto maronita cristiana, dove però ritenevano che ci fossero dei leader di Hezbollah o dei target loro militari e nascosti. Questa è una cosa ovviamente tipica dell'esercito israeliano, quella di dire che ci sono target anche fra appunto strutture civili, in palazzi abitati da moltissime persone, quindi la logica israeliana è che un target equivale e vale 10 vite civili. Quindi è successo molto anche questo in altre zone di Beirut, come appunto Bashura, Basta e Kola, che sono zone miste, molto centrali rispetto appunto a Beirut Sud, che è considerata la periferia sud di Beirut. Queste zone che sono state colpite già 3 volte sono un'anomalia nella solita strategia militare israeliana, che si concentra più che altro in quelle che sono le zone che ho nominato prima, zone prettamente Hezbollah. Quindi la situazione è molto allarmante perché nessuno in Libano oggi si sente al sicuro, nel senso che si è anche creata, secondo me appunto per volontà anche israeliana, questa paura di essere vicino a strutture Hezbollah o vicino a persone Hezbollah, che ovviamente non è che si distinguono perché non hanno scritto Hezbollah in fronte, ma sono normalmente persone che appartengono a una minoranza sciita. Quindi puoi immaginare che in un paese come il Libano, dove comunque le differenze, le differenze religiose, i conflitti intracomunitari sono comunque sempre dietro l'angolo, per la storia di come è strutturato il paese, la guerra civile, tutto quanto, il fantasma che questa guerra civile si riproponga su linee religiose, etniche e così via, è molto È molto possibile, non solo è possibile, ma è molto una cosa che allarma molto i cittadini di Beirut e del Libano in generale. Quindi immaginati che anche quando le persone si spostano, perché a livello di crisi umanitaria c'è stato un movimento di persone senza precedenti, si parla di circa 1.300.000 sfollati, che equivale a circa un quarto della popolazione libanese che si è spostata dal sud, dalla Bekaa, a zone considerate più sicure. Ma tu immaginati anche che queste zone più sicure, quindi ad esempio quelle cristiane, non vuole, parte della società libanese non vuole che questi spostamenti avvengano per non aumentare potenzialmente i target, quindi si acuiscono, no? le potenziali conflittualità a livello intracomunitario, che è una cosa su cui Israele sta molto giocando, chiamando quindi il popolo a non sostenersi a vicenda.
In questo secondo audio, invece, ci andrà a presentare in velocità 1, non 1.5, ci andrà a presentare l'attività di Nation Station.
No, volevamo specificare che questa in realtà è una strategia per convincervi ad ascoltare i podcast. Noi ve lo mandiamo a velocità incomprensibile e poi sul podcast invece è velocità 1.0, così si capisce. Vai col secondo.
Per quanto riguarda Nation Station è un'associazione comunitaria, grassroots, creatasi in maniera spontanea, dal basso, dopo l'esplosione del porto di Beirut nel 2020. Diversi ragazzi, inclusa me e Mazen, che sentirete domani, e altri tre ragazzi libanesi, ci siamo messi insieme, abbiamo, diciamo, occupato una vecchia stazione della benzina abbandonata da anni, abbiamo rimessa a posto, lavata, pulita, sistemata, e tramite una campagna crowdfunding, una serie di partecipazioni a bandi vari, abbiamo creato una cucina comunitaria, una piccola clinica di risposta d'emergenza, e servito pasti e bevande a tutti quelli che hanno perso appunto la casa, l'appartamento, che si erano trovati sfollati a causa dell'esplosione. Negli anni dopo l'esplosione, quando appunto il paese ha continuato a subire, insomma, a vivere una crisi finanziaria comunque senza precedenti, abbiamo continuato a distribuire pasti a persone vulnerabili, migranti, anziani del quartiere, a fare una serie di attività tipo cinema all'aperto, concerti e intrattenimento per il quartiere a prezzi praticamente appunto gratuiti, per invitare anche chi non aveva accesso a questo tipo di servizio a prenderne parte. Abbiamo continuato con la clinica, fornendo servizi di medicina gratuiti a chi ne aveva bisogno, considerando che in Libano ha anche un sistema sanitario prevalentemente privato, quindi inaccessibile, e continuato quindi a diventare una sorta di posto di riferimento, punto di riferimento per le varie comunità libanesi, siriane e migranti. Dopo l'inizio della guerra in Libano, Nation Station si è subito attivata ed ha riattivato la cucina d'emergenza, distribuendo più di 3.000 pasti al giorno per tutti gli sfollati che sono ospitati nelle varie scuole pubbliche libanesi, ora adibite a shelter, quindi a centro di accoglienza.
Torniamo in diretta con Mazen Moore, un architetto libanese che ha studiato in Italia, che adesso è tornato a vivere in Libano e che fa parte di Nation Station e che adesso si trova a Beirut. Ciao Mazen.
Ciao, buongiorno.
Ciao. Come state? Come stai?
Sempre quando mi chiedo questa domanda, provo a spiegare un po'. Fisicamente siamo bene, ma la mente non sta bene di niente. C'è una guerra che sta ovunque nel paese. Stiamo provando sempre a stare un po' sani, ma alla fine, quando senti tutti questi aerei, tutti questi bombardamenti, non è più facile di stare così con una vita normale. Ma fisicamente sì, siamo bene.
In che zona di Beirut si trova Nation Station e tu, diciamo?
Nation Station si trova ad Ashrafieh, che è una zona un po' quasi centrale, diciamo, un po' fuori il centro storico di Beirut, a 5 minuti dal centro storico, a 5 minuti anche dal porto di Beirut, dove abbiamo avuto l'esplosione del 2020, agosto 2020. Si trova una zona, diciamo, adesso questa zona non è ancora bombardata dagli israeliani, ma sentiamo tutto perché Beirut è una città abbastanza piccola e tutti questi bombardamenti, che sempre parliamo di questi bombardamenti, sono nella zona un po' sud di Beirut, che è a 3 chilometri da noi, quindi ogni aereo che passa, ogni bomba che cade la sentiamo benissimo. A parte questo, anche ci sta sempre il rumore del drone che ci fa sentire sempre che siamo, non siamo sicuri, perché c'è qualcuno che ci guarda da sopra e il rumore è altissimo, siccome stai vicino a un motore, ma è un drone che ci guarda sempre. È così.
Quindi, diciamo, non ci sono, perché sulle testate che abbiamo potuto leggere oggi non c'erano dei dati certi sulle conseguenze dell'attacco di stanotte, e che a tua percezione come è andata?
Allora, sempre c'è gli israeliani ci mandano queste notizie che vogliono bombardare una zona, che per loro che questa cosa è normale, che mandano un messaggio che la gente che sta in questa zona devono evacuarsi per stare bene, e poi bombardano in 15 o 20 minuti. Hanno mandato questa notizia alle 6 della mattina, quindi penso che se ci sono ancora gente lì, non penso che guardavano il telefono alle 6 della mattina per guardare se gli israeliani bombardano. Quindi hanno bombardato intorno alle 6 e mezza. Io a casa ci stavo svegliando e ho sentito la bomba, ma non è ancora chiaro che hanno bombardato. Gli israeliani hanno detto che hanno bombardato un ente militare di Hezbollah, ma non si sa, ma perché dove hanno bombardato, una zona molto residenziale, anche densa, ci sono tutti palazzi di 9-10 piani con almeno 20-30 famiglie in ogni palazzo, quindi stanno bombardando palazzi in questa zona, non è una zona nel mezzo del nulla, è una zona molto vicina al centro di Beirut, è una zona molto densa con persone normali, diciamo, e poi bombardano siccome non ci sta niente. È così.
Ciao Mazen, volevo chiederti a proposito di questo, visto che c'è una propaganda incredibile da parte di Israele sul fatto che loro in Libano starebbero bombardando soltanto degli obiettivi strategici di Hezbollah, volevo chiederti invece qual è la percezione rispetto alla popolazione libanese, se sia un attacco indiscriminato.
Allora, posso risponderti su questa domanda facendo una comparazione tra quello che hanno fatto nel 2006 e quello che stanno facendo adesso. Nel 2006 la guerra era, cioè hanno iniziato a bombardare infrastrutture per tutto il paese, sia nel nord, sia nel sud, sia nella zona interna del Libano, nella Beqa, a Beirut, quindi hanno bombardato la rete dell'elettricità, dei ponti, delle cose infrastrutturali del paese. Invece adesso quello che stanno facendo loro per 3 settimane più intensamente di prima, stanno bombardando delle zone dove c'è la maggioranza della presenza di Hezbollah. Diciamo adesso nel sud c'è una la zona a 10 chilometri dal nord della frontiera libanese-palestinese, ci sono tutti questi villaggi che sono distrutti totalmente, quindi non ci sono più case per le famiglie per tornare, quindi stanno rasando al suolo palazzi e case e cose civili. Loro dicono sì, stanno bombardando, stanno facendo questa propaganda che tutte queste case sono delle case dove Hezbollah ha nascosto missili, ha nascosto non so cose militari, ma alla fine sono tutte delle case civili, che non è giusto che ci sono missili lì, perché sono delle case molto piccole e non possono tirare dei missili comunque da questa zona. A parte questo cioè stiamo parlando ancora del sud, ma Israele adesso sta bombardando ovunque nel Libano. Stanno bombardando in Baalbek, stanno bombardando 2 giorni fa hanno bombardato un paese che sta nella montagna al nord del Libano, perché c'era una famiglia che era evacuata dal sud, sono andati lì per essere più sicuri. Alla fine non so perché hanno bombardato questa famiglia e hanno ucciso 25 persone che nessuno di loro è neanche un militante di Hezbollah. Quindi questa propaganda che Israele sta creando, che stanno solamente bombardando le cose militari di Hezbollah, non è giusto. Stanno bombardando ovunque, ma dove bombardano sono delle zone di Shia, che la maggioranza di Hezbollah sono dei Shia, quindi stanno solamente attaccando sia civili sia persone militari di Hezbollah, ma ovunque nel Libano, e lo sentiamo ovunque, quindi nelle zone nord, nelle zone della Beqa, a Baalbek, al sud, cioè, ovunque ci sono questi bombardamenti, così stanno facendo tutti questi attacchi, e poi dicono che sì, abbiamo attaccato una zona di Hezbollah perché lì stanno preparando dei missili e lì stanno preparando dei piani militari per attaccare Israele. Alla fine sono delle famiglie che stanno morendo per niente.
Grazie. Io volevo chiederti qual è il lavoro di Nation Station in questo senso? Nel senso, è anche un lavoro politico di informazione, di lotta, o è un lavoro di appunto sostegno e ugualmente politico, e non sto dicendo che non sia importante, alle persone che non hanno più una casa e che a seguito dei bombardamenti nell'ultimo periodo non hanno modo di avere del cibo?
Sì, allora, anzitutto Nation Station era creata dopo l'esplosione di Beirut. Abbiamo preso una stazione di benzina che era abbandonata per 3-4 anni prima dell'esplosione, quindi era una struttura abbandonata. Abbiamo preso questo posto per iniziare a aiutare la gente. Questa station era sotto casa nostra, non è che abbiamo pianificato questo, era tutto fatto così, organicamente, diciamo. E da lì, siccome è una stazione, quindi abbiamo avuto molto spazio, un spazio abbastanza grande, e poi nel carwash della station abbiamo potuto creare una cucina, l'abbiamo chiamata cucina della comunità, per aiutare la gente nell'esplosione. E poi dopo 4 anni questa cucina è trasformata in un luogo, diciamo, comunitario per la comunità. Con tutta la crisi che è successa nel Libano, abbiamo provato ad aiutare le famiglie che stanno nella zona a avere impasti, diciamo, abbastanza sani per loro. E poi quando la guerra ha iniziato a essere più diciamo aggressiva nel Libano, con tutte queste famiglie che sono trasferite dal sud e anche dalla zona sud di Beirut, che sono trasferite in locali dei shelters, delle scuole pubblici, hanno avuto bisogno di avere impasti. Quindi abbiamo preso questa iniziativa da parte nostra, con il supporto di tanti amici internazionali che stanno in Europa, in America, in Australia. Hanno iniziato a mandare soldi a noi per provare a aiutare questa gente, e da lì ci sono tante organizzazioni che stanno lavorando qua in Libano, organizzazioni, diciamo, internazionali, come tipo, cioè, organizzazioni spagnoli, italiani, francesi, che sono venuti da noi, che sono responsabili, diciamo, di alcuni shelter pubblici dove ci sono, diciamo, 600-700 persone, sono venute a Nation Station per chiedersi se possiamo cucinare per loro, e da lì abbiamo iniziato. Il primo giorno abbiamo cucinato, diciamo, 1500 impasti, e abbiamo provato da lì a creare un modo di lavoro più efficiente, e ogni giorno abbiamo migliorato il nostro lavoro. Fino adesso stiamo preparando al giorno 4200 impasti, quindi sono 4200 persone che stanno prendendo il cibo da noi. Stiamo preparando sia colazione, pranzo e cena, e con l'aiuto di tante persone, sia dei fondi che stanno venendo da fuori e sia delle persone che sono volontariati qua in Libano, stanno venendo da Nation Station per aiutarci a cucinare, a creare questo, almeno un piccolo sforzo che si fa sentire. Queste persone che sono senza casa, che stanno bene ancora, che ci sono persone pronte a aiutarli, e questo è il nostro lavoro in generale a questo punto.
Grazie. Io ti chiederei soltanto se puoi ricordarci un attimo i numeri, nel senso che si parla di 1.300.000 sfollati, giusto?
Allora, adesso gli ultimi numeri che vengono adesso in mente è che ci sono più di 400.000 persone che sono trasferite dal sud, sono più di 120.000 famiglie interi dal sud, e poi anche dalla zona sud di Beirut ci sono anche più di 300.000 persone che sono trasferite a delle zone nel nord del Libano, nei paesi nella montagna. Quindi stiamo parlando di più di 1 milione di persone che sono traslocate adesso senza casa, cioè, le loro cose. Quindi stanno cercando di avere dei posti letti, dei cucini per dormire. Anche adesso l'inverno sta arrivando, quindi stanno anche provando a trovare un modo di avere delle case dove possono essere un po' bene in questi tempi che
Freddo.
saranno, cioè, difficili. Sì.
E per quanto riguarda invece le cure mediche, gli ospedali continuano ad essere più o meno in funzione oppure sta funzionando tutto quanto con
Sì.
cliniche?
Allora, siccome il paese stava passando in una crisi economica, però la maggioranza degli ospedali privati stanno funzionando ancora, diciamo, in modo abbastanza normale, ma gli ospedali pubblici sono in difficoltà molto grave, perché già abbiamo avuto questa crisi che sta ancora durando adesso e sta ancora andando più aggressiva sul paese. Quindi questi ospedali pubblici sono abbastanza un po' bloccati, diciamo, e poi, siccome la gente deve, per qualsiasi cosa, se vogliono andare in ospedale, devono adesso andare in ospedali, diciamo, privati, che costano, però stanno ancora funzionando abbastanza normalmente. E poi anche le medicine si trovano ancora nelle farmacie, cioè il paese sta ancora abbastanza, diciamo, non in modo di crisi, ma se durerà più di un certo periodo, sì, arriviamo a un punto che ci sarà problemi. Adesso gli israeliani non stanno ancora bombardando ospedali grandi a Beirut o al nord, però hanno bombardato abbastanza un bel numero di centri di sanità nel sud. Anche hanno bombardato 3-4 giorni fa la Croce Rossa libanese. Quindi a un certo punto, se la cosa durerà così tanto, iniziano a guardare anche altri posti di ospedale, anche altri posti, altre parti del paese. E quello è il problema.
Ti chiederei se vuoi fare una riflessione in chiusura o se no ci salutiamo.
Sì, allora, cioè, voglio solamente dire a quelle che mi sentono, il problema non è che c'è un gruppo come Hezbollah che sta creando un problema. Il problema è che Israele sta pensando oltre di quello che stiamo vedendo adesso. Ce l'hanno un obiettivo un po' più grande di quello che vediamo oggi. Vogliono controllare tutto il Mezzo Oriente. Stanno usando questi gruppi come Hezbollah e come altri gruppi palestinesi per iniziare una guerra che possono bombardare e distruggere zone intere per essere più capaci di controllare. E questa cosa non ha iniziato il 7 ottobre, ha iniziato, cioè, 70-75 anni fa, quando hanno creato questo paese, e l'obiettivo più grande non è di stare solamente in Israele, è più di andare oltre le confine adesso di Israele. E
Sì.
speriamo a un certo punto che riusciamo a gestire questa cosa in modo più diplomatico, a trovare soluzioni più, diciamo, che vedano il futuro più lontano, non solamente per adesso, così la gente almeno può vivere un po' in pace in questa zona.
Questo che dicevi tu è molto chiaro, soprattutto visto l'esplicito supporto degli Stati Uniti
Esatto,
sì, in
esatto.
funzione anti-Iran rispetto a quello che sta facendo Israele su quei
Sì.
territori e come diceva in un'intervista Ugo Tramballi un po' di giorni fa, Israele non ha mai utilizzato la carta politica della diplomazia per diciamo, legittimarsi all'interno. All'interno di un contesto sicuramente complesso e su cui però non ci si può imporre con la violenza e lo sterminio.
Esatto, e anche voglio aggiungere una cosa che quando vediamo il supporto, diciamo, di medical aid e il supporto di paesi per i libanesi, che l'altro giorno ho visto che Canada sta mandando 10 milioni di dollari per aiutare la gente in Libano per essere più, diciamo, capaci di stare in questi tempi. Poi vedo lo stesso paese ma manda miliardi di dollari per comprare missili e bombardamenti. Io penso qua è una cosa un po' assurda che per sistemare questa per, diciamo, per arrivare a un punto che più logico, magari senza mandare aiuti libanesi, fermarsi e aiuti di militari per Israele, una cosa un po' più logica, diciamo, smettere di mandare cose militari, le bombe a Israele, e di mandare cibo, anche acqua, per Libano, è una cosa un po' assurda. E poi c'è la guerra, non finirà così. Se, diciamo, se paesi come Stati Uniti mandano 10 miliardi di dollari di aiuti militari a Israele e non dicono niente a loro di fermarsi, di bombardare civili in Libano, anche in Palestina, se mandano questi soldi significa che sono in supporto a questa guerra, quindi cioè, a un certo punto devono smettere di fare queste cose per un po' fermare quello che sta facendo Israele adesso. È così.
Non possiamo che concordare su tutti i punti e ti ringraziamo molto per il tuo contributo, spero potremo sentirci di nuovo.
Grazie mille.
Vi auguriamo non solo che tutto, insomma, continua a non essere problematico da un punto di vista fisico per voi, oltre al punto di vista psicologico, ma che, insomma, la situazione migliori il più possibile, insomma, che sia un miglioramento, anche se alle porte non si può parlare sicuramente di pace.
Sì, grazie mille, grazie per i pensieri e per il supporto, anche in qualsiasi modo ci fa sentire un po' meglio questi tempi.
Esatto, scusami, effettivamente noi lo mettiamo nel podcast che faremo oggi pomeriggio. Se vuoi dare qualche indicazione per inviare un supporto pratico a Nation Station, puoi farlo.
Allora, se potete seguire la pagina su Instagram, ci sono diversi link per tutte le persone per essere più capaci di mandare sia fondi sia anche supporto, non so, di aiuto, perché adesso ci sono la nostra amica Irene Vlad che sta a Roma, adesso sta organizzando diversi eventi per supportare sia Nation Station sia anche per far vedere un po' meglio la situazione qua. Quindi anche se potete seguire sia Nation Station su Instagram sia Irene Vlad per capire un po' meglio diverse azioni che stiamo facendo sia in Libano sia fuori.
Perfetto, mettiamo tutto quanto nel podcast. Grazie.
Perfetto, grazie mille.
Ciao, grazie. Ciao.